dei campi in cui opera la prevenzione, la radicalizzazione, la deradicalizzazione. Chiaramente parliamo di dinamiche molto complesse che vanno dal livello micro, quando viene identificato un soggetto, quello che il direttore Lencini ci diceva prima, quando un determinato soggetto viene identificato e si cerca di accompagnare nel percorso di deradicalizzazione, quindi proprio il lavoro sul campo con uno specifico individuo, sia a livello macro, in cui un messaggio viene mandato ad omnes, con chiaramente in un certo senso la impossibilità di sapere su quanti farà presa, però è chiaro che è un tipo di lavoro che va fatto, perché è un'azione di offerta e domanda, e se c'è una domanda da parte di alcuni soggetti per determinati messaggi, è chiaro che non si può lasciare l'offerta solamente a gruppi estremisti. Quindi è chiaro che quando parliamo di prevenzione parliamo di una gamma molto molto ampia di iniziative su vari livelli. Uno di questi campi è ovviamente quello del tracking, il fenomeno della radicalizzazione delle donne. Quindi sono molto molto contento che il direttore Pozzolo ci sia potuto raggiungerci. Quindi io su questo lascerei la parola.
Buonasera a tutti e chiedo scusa per il ritardo, ma ho avuto dei contrattempi. Il settore della prevenzione chiaramente si gioca su più campi. Quello del web ci fa comprendere quali possono essere i tipi di messaggio, magari ci fa individuare dei soggetti, ma non ci aiuta a conoscerli completamente. Quindi dovremo partire da alcune considerazioni di fondo per poi vedere come ci si può articolare in una strategia efficace. La prima considerazione è quella che gli autori di gesti terroristici quasi sempre hanno avuto una esperienza di esecuzione penale, una esperienza detentiva. E questo ci porta a dire che quel settore di autori di reati è un settore molto più a rischio rispetto a tutti gli altri. È un settore a rischio perché all'interno di una struttura penitenziaria è facile, è molto facile che si radichino ruoli che agevolano il proselitismo, perché all'interno noi abbiamo circuiti differenziati che sono i detenuti per reati terroristici, quindi vengono allocati secondo criteri che non possono consentire la comunicabilità con gli altri, ma abbiamo anche altri detenuti che si atteggiano al leader o i cosiddetti opportunisti che avvicinano queste aree per convenienze personali. Il settore dove si può incidere più fortemente in relazione alla prevenzione è sicuramente quello dei followers, cioè di quelli che per tutta una serie di condizioni soggettive sono più facilmente condizionabili nell'aderire a questo programma di azione violenta, aggressiva, che comporta gravi rischi per la collettività. E allora, quello che si fa all'interno delle strutture penitenziarie, in questi anni ho chiesto moltissimo a un organico di polizia penitenziaria che è quanto mai carente in quanto a numeri, perché sono molto al di sotto di quello di che dovrebbero essere. Eppure andare a fare le verifiche è che impegna moltissime energie. Considerate che la struttura penitenziaria italiana si articola in ben 193 istituti diffusi sull'intero territorio. E allora il primo problema è quello che una conoscenza a livello di singolo istituto, anche se approfondita, anche se completa, può risultare inutile se non vi è la comunicazione a livello centrale e se non vi è da parte dell'amministrazione la capacità di comunicare nell'immediatezza e con la massima rapidità le informazioni a tutti coloro che sono preposti alla prevenzione, cioè alle altre forze dell'ordine e ai servizi. Ecco quindi che da quasi 4 anni noi ci siamo strutturati con un sistema di raccolta di notizie a livello centrale e ci siamo strutturati anche per incrociare tutte queste informazioni con tutte le notizie sulla conoscenza della persona che noi abbiamo per finalità trattamentali. Questo è quello che si fa. Quello che si potrebbe fare di più e meglio è che questa raccolta di dati soffre di alcune carenze. La carenza principale che ho più volte rappresentato e sulla quale ancora non vi è una razionalità totale a livello nazionale è quella delle notizie sulle condizioni mediche e soprattutto sulle condizioni psichiche dell'individuo. Perché una fragilità sotto questo profilo agevola il proselitismo. E noi in Italia dobbiamo purtroppo dire che con l'abolizione degli OQG non si è avuta una risposta efficace a livello territoriale, perché i posti disponibili nelle REMS sono nettamente inferiori al numero di soggetti per i quali è disposta la misura di sicurezza detentiva. E ancora, i dipartimenti di salute mentale che noi abbiamo sul territorio sono insufficienti ad assorbire e ad agevolare questa transizione. Il fenomeno che crea grossi disagi a livello di amministrazione penitenziaria è quello che spesso, anziché adottare la misura di sicurezza detentiva, si adotta la misura cautelare. E noi ci ritroviamo a gestire persone che dovrebbero stare in altre strutture di assistenza medica. Ovvero, inizialmente si emana una misura cautelare, poi la si trasforma, ma noi siamo costretti a trattenere nelle nostre strutture le persone perché non vi sono posti disponibili nelle REMS. Il tutto si aggrava con un servizio sanitario nazionale che non è riuscito a realizzare la cartella clinica informatizzata. Eppure avendo noi come amministrazione penitenziaria la possibilità di dialogare tra tutti i nostri istituti, si è creata questa barriera che sto cercando di superare con un protocollo che è stato fatto anche con Federsanità, ma per carenze tipiche e proprie del Servizio Sanitario Nazionale noi non abbiamo questa circolarità di informazione. Anche questo profilo non è di poco momento, perché l'utilizzo di sostanze stupefacenti, l'utilizzo abituale di particolari sostanze che aiutano la persona sotto il profilo psichico e psichiatrico, è un elemento che va valutato tra gli elementi di rischio, perché al di là di tutte le considerazioni che noi possiamo fare a livello internazionale, le suggestioni, i condizionamenti di tipo culturale, di tipo religioso, per riuscire a determinare una persona a compiere un'azione omicidiaria devastante contro una folla, un camion che si lancia e che fa volare brandelli di carne di bambini, di donne in aria, arresterebbe, è un'immagine che dopo pochi secondi farebbe arrestare qualunque essere umano. Se ciò avviene è perché noi abbiamo soggetti che hanno queste fragilità, e su queste fragilità bisogna anche lavorare per prevenire. Ecco perché il contributo sotto il profilo sanitario della conoscenza della persona è importante. Buonasera.
Gli argomenti sui quali ci siamo confrontati anche in passato. Il problema della cartella sanitaria anche per i detenuti e la possibilità di avere questo tipo di informazione a livello nazionale. Ma tutto questo, tutte queste conoscenze, così come ve le ho dette, così come a livello di sistema penitenziario si possono raccogliere, quindi devono essere monitorate e trasferite. L'ulteriore considerazione che voglio fare, perché è di questi giorni il problema, ma perché noi ci facciamo carico delle persone straniere e quant'altro? È evidente che questo tipo di gestione, anche a livello penitenziario, debbono essere compatibili anche con le considerazioni di carattere umano. Però alcuni dati io ve li voglio fornire, cioè al di là del numero complessivo dei detenuti stranieri che sono allocati nelle nostre strutture, che ormai sono quasi 20.000, un'analisi tra le varie nazioni, tra le varie nazionalità va fatta. E quella più interessante è quella che riguarda, almeno sotto il profilo numerico e percentuale, il Marocco e la Tunisia, perché provenienti dal Marocco noi abbiamo ben 3.685 detenuti, mentre provenienti dalla Tunisia 2.145. In termini percentuali e numerici non sarebbe un numero così elevato, però se andiamo ad analizzare quanti di questi vengono segnalati, attenzionati, monitorati o sono distretti per reati di terrorismo, noi scopriamo che complessivamente di questi detenuti la percentuale è di oltre il 55%. E allora è un settore, quello del Maghreb, unitamente anche ad altri paesi quali Algeria ed Egitto, che va curato anche e soprattutto sotto l'aspetto dei rapporti con questi paesi. L'esperienza che noi abbiamo avuto per quel che riguarda la Convenzione di Strasburgo relativa all'accordo GAI, quindi agli accordi bilaterali che abbiamo sviluppato con Romania e Albania, non ha dato buoni esiti. Dico questo e poi chiudo perché consigliamo spazio al signor Ministro Domenico. Della 17ª legislatura. È completa l'informazione. Allora, dicevo che questa esperienza non è stata valida sotto il profilo non dell'espulsione, perché le espulsioni comunque si possono fare, ma quello che a noi interessa è la possibilità di esecuzione delle sentenze penali di condanna nei paesi di origine. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono la Convenzione di Strasburgo e poi gli accordi bilaterali in base alla legge GAI. Gli accordi bilaterali con Romania e Albania, e soprattutto con la Romania, nonostante gli aiuti che abbiamo fornito, abbiamo costruito pure una struttura penitenziaria che può ospitare 800 detenuti, non hanno dato buon esito per la scarsa collaborazione di questi paesi. E allora l'idea che si deve mettere sul tavolo è la seguente. Conviene ai paesi di origine ricevere la persona quando ha finito l'esecuzione della pena o conviene riceverla prima in esecuzione penale, onde poterla direttamente e più validamente osservare per poi reinserirla socialmente con meno rischi nei paesi di origine? Sicuramente conviene, questo è il primo argomento che si deve prospettare, ma noi lo dobbiamo rendere ancora più conveniente con una componente umanitaria che ci deve distinguere a livello nazionale. Siccome noi abbiamo capacità di trattamenti, di attività trattamentali che sono più elevati che non gli altri paesi, noi dobbiamo da subito avviare dei percorsi di formazione per avviamento professionale al lavoro, secondo le esigenze dei paesi di destinazione, e dobbiamo cominciare ad abituare le persone in esecuzione penale al lavoro, in modo tale che noi nei paesi di origine, quando andiamo a trattare l'accordo, noi lo trattiamo su più campi, noi lo trattiamo consegnando non una persona detenuta che svolge un'esecuzione penale passiva, ma una persona attiva che può lavorare anche all'interno della struttura per far progredire quella struttura in termini di benessere detentivo, degli elettricisti, degli idraulici, dei muratori, che possono fare anche i servizi sanitari in camera o ampliare e migliorare le aree trattamentali. Io credo che tutto questo lo si possa fare non soltanto da parte del Ministero della Giustizia, ma in sinergia con il Ministero degli Interni e con il Ministero degli Esteri, in base ad accordi che sviluppino i buoni rapporti che già abbiamo, qual è stato, per quel che ci riguarda come Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il gemellaggio che abbiamo fatto sia con l'Algeria che con il Marocco. Io ora mi taccio perché credo di aver parlato molto, grazie per l'attenzione.